Ecco, questo mi porta a porti un problema particolarmente delicato dal punto di vista storiografico, ma anche molto appassionante sotto il profilo musicale. E cioè, e lo posso chiedere a te perché tu hai analizzato in profondità non soltanto gli avvenimenti biografici di questi anni italiani, ma anche la produzione musicale di questi
Sì.
anni, perché nel tuo libro le due cose vanno sempre in parallelo, no? Ci sono le notizie biografiche, poi ci sono le notizie, le indagini, le analisi, le descrizioni delle opere nate durante questo periodo. Ecco, il problema, anche se è un po' un what if, no? Come si dice, cioè un che cosa sarebbe successo se, che è un metodo storiografico anche molto discutibile, ovviamente, no? Però qualche volta, se posta bene, la domanda può avere qualche riferimento utile. E cioè, che cosa davvero lasciato nella coscienza stilistica di Mozart questa esperienza italiana, questi 4 anni a varie riprese,
Sì.
insomma, di immersione nella vita musicale italiana. Pensando per esempio a un altro grande viaggiatore che solo in fondo 70 anni prima aveva compiuto le stesse esperienze, cioè Handel, no? Quando l'aveva fatto quel viaggio con la precisissima intenzione, da adulto certamente, non da bambino, senza nessun padre tra i piedi, no? L'aveva voluto compiere quell'esperienza per maturare la propria coscienza nel genere dell'opera seria italiana, molto preciso, no? Molto, ecco. E per Mozart la situazione è molto diversa perché il panorama musicale è molto più articolato nell'Italia del 770, magari in decadenza, ma più articolato rispetto all'inizio del secolo. Che cosa gli ha lasciato davvero e che cosa sarebbe accaduto, per paradosso, così tanto per immaginare, se questa esperienza non fosse stata mai compiuta?
Allora, che cosa gli ha lasciato davvero? Intanto un grande senso della professionalità, perché è un adolescente che sa che deve comporre entro quella data il Mitridate, l'Ascanio in Alba, il Lucio Silla, cioè due operone e una festa teatrale molto lunga comunque, che deve rapportarsi con il mondo teatrale, con i codici del mondo teatrale. Deve imparare a conoscerli e a rispettare da dentro, e lì suo padre lo poteva aiutare poco perché il teatro musicale il padre non l'ha fatto, ha scritto tante cose ma non opere. Deve sapersi rapportare ai cantanti e comandano i cantanti. Noi sappiamo che nel Mitridate ci sono 11 numeri presi e trasportati letteralmente dal Mitridate di Gasparini di 3 anni prima a Torino, nella partitura di Mozart, perché i cantanti che avevano cantato quel Mitridate non volevano cambiare niente e lui abbozza. Quindi ha imparato i rapporti professionali, le gerarchie professionali e a scrivere per le voci. Come funzionava la scrittura delle arie? Si trovano tutti a Milano, naturalmente i cantanti arrivano con
Con
diversi treni,
comodo.
chi prima, chi dopo, chi molto dopo, no? Lo vanno a trovare alle 11 del mattino e insieme scrivono le arie. Questa sì, questa nota sì, questa nota no, questo passaggio sì, questo passaggio no. Quindi una enorme formazione professionale. E questo è, io trovo, un lascito proprio profondo.
Centrale.
Eh sì. Eh sì, cioè lui alla fine di questi viaggi ha una dimestichezza con il teatro che nessun suo coetaneo ha mai
Già,
avuto.
aveva sempre pur sempre 17 anni,
Aveva
eh? Quanto...
17 anni, aveva scritto tre opere, era stato uno dei più importanti teatri italiani, cioè ancora della capitale dell'opera in musica, lavorando con tre librettisti diversi, uno dei quali è Parini, comunque librettisti di peso, di pregio. E questo è fondamentale, ha imparato i rapporti professionali, ha imparato i codici della professione. Nell'Ascanio in Alba deve scrivere anche i ballabili che sono in tema, o invece per le altre opere lui non scrive i balli e le coreografie dei balli non c'entrano nulla con la drammaturgia delle opere, però lui non dice niente perché sa che quelli sono i codici del tempo. Scrive quattro arie per il tenore, per Lucio Silla, ma il tenore viene sostituito a pochi giorni dalla prima perché non viene ritenuto in grado di cantare, viene protestato, diciamo, ne arriva uno nuovo che non è granché e che fa in tempo a impararne soltanto due arie, niente da, non importa, le due in più che ho scritto le metto da parte. Quindi ha imparato i meccanismi della professione. L'Italia gli ha dato questo, gli ha dato la lingua. La lingua. Cioè, una cosa è scrivere un'opera italiana se non sai l'italiano. Una cosa è se sai l'italiano e capisci testo, sottotesto, il detto e il non detto. Certi rapporti, pensiamo alle nozze, al Don Giovanni, certi rapporti tra testo e trasposizione musicale del testo, strumentale anche, beh, sono possibili soltanto se tu conosci ogni parola di quel testo. Pensa al quando appare il commendatore, no? Mi invitaste, son venuto. E Don Giovanni dice, non l'avrei già mai creduto. Quella non l'avrei già mai creduto. È accompagnato da una sorta di serie dodecafonica terrorizzante. No? E quindi lui sa che cosa vuol dire giammai. Non l'avrei già mai creduto. No? Quindi ha questa padronanza con la lingua che gli permette poi di essere quel grande drammaturgo che è stato. E se posso dirti, c'è anche l'altra faccia della tua domanda. Tu mi hai chiesto che cosa sarebbe successo se non fosse venuto e spero di aver risposto. Ma la seconda parte della domanda è che cosa sarebbe successo se non se ne fosse andato.
Ecco, no, perché questo è un po', no, il paradosso in fondo, perché potremmo anche azzardare a dire, dopo che abbiamo attraversato le pagine del tuo libro, che per paradosso le opere italiane di Mozart forse non sarebbero mai nate se Mozart fosse rimasto in Italia.
No? Sì, questo è un punto, sì, senza naturalmente nessuna alterigia o presunzione. Questo però è un passaggio spesso non ben messo a fuoco anche dalle più alte e fondamentali biografie mozartiane. Cioè c'è un episodio che cambia radicalmente la vita di Mozart, no? E io capisco che la musicologia di area austro-tedesca faccia fatica ad ammetterlo, no? Perché il desiderio vero di Leopold era di restare, di rimanere, certo. No, forse si divertiva troppo in Italia e diventa anche il dramma poi, perché per avere Wolfgang dovevi prendere anche suo padre. Ma nel dicembre del 71, dopo l'esito molto favorevole della Scanio in Alba, quindi prima Mitridate, poi la Scanio in Alba, e con la commissione già ricevuta per il Lucio Silla, arriva il ferma tutti da Vienna, niente meno che da Maria Teresa, che scrive a suo figlio questo dispaccio urgente, che da Vienna arriva a Milano e dice: caro figlio, caro Ferdinando, ormai va bene, fai quello che ti pare, si era appena sposato tra l'altro, però stai molto attento a mettere al tuo servizio delle persone inutili, des gens inutiles, che sono chiaramente Leopold e Wolfgang, e che vanno in giro per l'Europa cercando lavoro come dei mendicanti, come de gueux, no? A parte il disprezzo, Maria Teresa aveva tenuto sulle ginocchia il bambino, aveva suonato per lei, per gli aveva dato i vestitini, no? di casa a Asburgo. Gli aveva fatto le coccole, le belle belline, ma adesso lo tronca proprio, no? Non mai metterti a tuo servizio delle persone del genere, che oltretutto hanno una grande famiglia, quindi è menzognera, perché sapeva bene che erano solo in quattro. Lei sì che aveva una grande famiglia, aveva 13 tra figli e figlie, ecco. No? E senza questo biglietto, questo dispaccio, probabilmente sarebbe rimasto in Italia. Quando ne viene in qualche modo a conoscenza Leopold, non si rassegna a partire, non si rassegna, tenta disperatamente di riannodare i rapporti con Leopoldo a Firenze, il Granduca di Toscana, anche lui un Asburgo, anche lui figlio di Maria Teresa, fratello di Maria Carolina a Napoli, fratello di Ferdinando a Milano, fratello anche di Maria Antonietta poi a Parigi. Ma chiaramente le porte sono chiuse e difatti l'ultima lettera dall'Italia di Leopold dice: mi costa grande fatica lasciare l'Italia. Ma se fosse rimasto probabilmente non avrebbe vissuto quegli anni meravigliosi di fermento culturale, artistico e dunque anche musicale della Vienna degli anni,
dei primi anni 80.
Dei primi anni 80. E quelle opportunità che ha avuto, perché non dimentichiamo che sia le nozze che Così fan tutte nascono su commissione imperiale in prima persona, e che il Don Giovanni debutta a Praga, che era una sorta di vice capitale più a est dell'impero. quindi col massimo dell'autorevolezza possibile, e sono tutte opere che demoliscono una dopo l'altra delle verità secolari, i rapporti di classe nelle Nozze di Figaro, e la religione, il matrimonio, la famiglia nel Don Giovanni, il senso della fedeltà nelle Così fan tutte, in nome di una maggiore tolleranza o comunque in nome di un laboratorio sociale che in quegli anni è sotto gli occhi di tutti.